to the end. Sabato 29 aprile 2008, dopo la pausa per le festività pasquali, torna in onda Vagabondo, sono le 11.45, siamo ovviamente sui 103 e 100 di Radio Città Fujiko e qui è Zeppe e a mio fianco c'è Alvin.
Ciao a tutti.
E anche una voce che gli ascoltatori abituali di questa emittente conosceranno bene per Intersezioni, lunedì alle 21, salutiamo Pier Antonio.
Ciao a tutti.
E oggi ci occupiamo di lavoro e tra poco passerò appunto la parola ai miei due co-conduttori per una sintesi insomma di quello che ci aspetta. Prima però vi ricordo il numero di telefono a cui chiamarci, 051 3464585 per intervenire in diretta o per un messaggino di testo SMS al 333 180 9494.
Sì, abbiamo deciso di dare un titolo sintetico al contenuto di questa trasmissione, che potrebbe essere situazione di aziende bolognesi e del movimento dei lavoratori tra ristrutturazione, licenziamenti, pratiche concertative dei sindacati confederali, referendum, cioè modalità di espressione referendarie o varie dei lavoratori e tentativi di auto-organizzazione stessa dei lavoratori, per cui l'argomento che cercheremo di trattare è come si stanno le ristrutturazioni, i cambiamenti, i licenziamenti, le tegole che stanno cadendo in varie forme addosso ai lavoratori, il ruolo dei sindacati confederali, le strategie che usano i sindacati confederali per far accettare e passare queste trasformazioni negative e i modi in cui i lavoratori si esprimono e in varia forma tentano di auto-organizzarsi e di opporsi a quanto sta avvenendo.
Ne parleremo noi in studio, faremo noi il punto della situazione su un tema che, come dire, abbiamo anche studiato, vissuto più o meno per esperienza diretta, ma avremo anche due collegamenti telefonici con Emanuele, operaio della Fiat di Melfi, dove c'è stato recentemente un gravissimo, ennesimo incidente sul lavoro, e avremo in chiusura anche un collegamento con Italo, quarto dell'RDB dell'aeroporto, questione che, come sapranno gli ascoltatori più fedeli, abbiamo già affrontato più volte, e lui ci spiegherà come gli ultimi passaggi, quindi lo sciopero che avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di ieri, che invece la commissione di garanzia ha costretto a rinviare, ma che si farà comunque il giorno 7 aprile. Ora, primo stacco musicale, torniamo subito.
Thank you. domesticato, quando mi vedi ti guardano, hanno tre bocche, 33 nastri magnetici, e mentre corrono cantano.
Col lavoro, il cielo è nero, il giorno nasce in città.
E 51, sempre Vagabondo, trasmissione di attualità e approfondimento curata da Vax 61 dal network della comunicazione antagonista Malabocca, e ci occupiamo, vi do i riferimenti anche web prima di dimenticarmene, www.vax61.info per le attività dell'Officina dei Media Indipendenti, per informazioni aggiornate giorno per giorno su ciò che succede a Bologna e non solo, www.zic.it, per scriverci e mandarci una email, l'indirizzo è vagamondo@val61.info. Ci stiamo occupando oggi di lavoro e abbiamo quindi anche una selezione musicale a tema che ci ha curato Pierantonio.
Sì, quelli che stiamo sentendo sono gli Stormy Six del 76, non quelli di Stalingrado che tutti conoscono, ma l'Apprendista, ho scelto dei pezzi dall'Apprendista, che è un disco proprio con molte canzoni sul lavoro. Quella che ascoltiamo è Buon Lavoro, cioè lo slogan più idiota e più insopportabile che ti viene detto dai colleghi quando inizi a lavorare. E poi ascolteremo l'orchestra dei Fischietti, la nascita delle ronde operaie, sempre in quegli anni del 78, le ronde che il sabato facevano visita alle piccole fabbriche nei quartieri milanesi e imponevano contro gli straordinari. E poi ascolteremo anche l'Apprendista, appunto, e anche, oltre agli Stormy Six, anche canzoni di Enzo Iannacci, quelle meno surreali e quelle degli anni 70 che riguardano comunque condizioni lavorative.
Beh, in qualche modo indirettamente direi che stiamo già entrando, come dire, nel merito, nel clima di questa trasmissione, quindi io ti chiederei, cercherei di partire da un quadro anche centrato sul locale, quindi sulla situazione emiliano-romagnola e bolognese, non solo ovviamente sul piano nazionale, per dire un quadro storico delle modificazioni dell'assetto del mondo del lavoro e a livello anche proprio di soggettività operaia, di soggettività ribelle, cosa si è mosso, come si è mosso il movimento dei lavoratori negli ultimi decenni per poi arrivare a bomba alla situazione attuale.
Sì, perché per parlare dell'attualità, secondo me le modificazioni sono state a livello nazionale, ovviamente, però qui in Emilia, come tutti, insomma, molti sanno, ci sono sempre state delle condizioni particolari, delle peculiarità molto forti del rapporto tra movimento dei lavoratori e organizzazioni sindacali e partito, e quello che era il partito con la P maiuscola, il Partito Comunista. L'intreccio era molto molto forte tra organizzazioni sindacali confederali e Partito Comunista, e la ricaduta poi rispetto al movimento operaio era molto forte, nel senso che c'è sempre stato, fino appunto al crollo dello scioglimento del PC e al ruolo dei sindacati sempre più decisamente concertativo statale, vi è sempre stato un rapporto di delega molto molto forte in questa regione tra movimento, tra lavoratori e sindacato e partito. Era, se non l'unica cosa, comunque un'unica cosa, vi era comunque un legame molto stretto. E i sindacati decidevano, i lavoratori prendevano la tessera, i sindacati decidevano con l'avallo del Partito Comunista. E quindi non vi è mai stato un movimento operaio molto forte, né autonomo, né indipendente, né che ha avuto momenti di lotta e di autonomia appunto visibili e particolarmente conflittuali. Vi è stata una stagione, quella degli anni 70, per cui che, vabbè, a livello nazionale anche, che qui però nell'Emilia Romagna e a Bologna, nella zona bolognese, ha prodotto la nascita di un coordinamento operaio autonomo e di un comitato autonomo alla Ducati, insomma il comitato storico autonomo della Ducati, che è riuscito a vivere fino agli anni 70. Per cui è diciamo che l'unica realtà forte nel privato, mi sono dimenticato di dire che la trasmissione si occuperà prevalentemente di aziende nel privato e non nel settore pubblico. Nel pubblico c'era anche un altro coordinamento dei lavoratori dipendenti pubblici, però nel privato c'è stata questa unica realtà che è riuscita a creare opposizione e forme di autonomia dentro le fabbriche, dopodiché conclusa a tutti i livelli la stagione di lotta dei movimenti di quegli anni, insomma l'inizio degli anni 80, gli operai che ne facevano parte, i lavoratori che ne facevano parte si sono licenziati o sono stati cacciati, e quindi diciamo che a livello di autonomia, di indipendenza, di auto-organizzazione, di forme in cui i lavoratori dal basso si esprimevano e creavano e rivendicavano e portavano avanti i propri bisogni e esigenze, quel tipo di esperienza si è interrotta e si è ritornati esattamente a questo blocco megalitico unico, con i cambiamenti però che ci sono stati nel tempo, ristrutturazioni e attualmente la situazione poi con il passare degli anni è degenerata, il ruolo del sindacato confederale è diventato nemmeno più di mediazione ma ormai di accettazione totale, di scambio totale, di accordo totale con governo, padronato, organizzazioni padronali, e quindi c'è una cogestione a tutti gli effetti con la divisione di ruoli e di responsabilità. E i lavoratori in tutto questo, che poi è la cosa che mi interessa e ci interessa ovviamente di più, cosa hanno fatto? Hanno perso in qualche modo il sindacato di un tempo, adesso continuano a mantenere le tessere, però sempre con maggiore convinzione e soltanto come mezzo per garantirsi in caso di vertenze, per avere un qualche tipo di rapporto, o come strumento tecnico per risolvere tutte le questioni lavorative, cause varie, da una parte. Dall'altra, il livello di partecipazione è sceso a livelli minimi, vi è una situazione di passività generale, però in tutto questo il sindacato comunque confederale nelle fabbriche, nelle aziende private è visto come l'unico riferimento. Chiaramente
Il meccanismo interessante, ma ovviamente interessante e negativo, il meccanismo tragico di questi anni è proprio questo, secondo me, cioè anche venendo meno il modello politico ideologico forte, anche se da noi contestato ovviamente, ma in qualche modo comunque il modello politico ideologico forte del PC, partito, soggetto politico, partito con la P molto maiuscola, la CGIL, il sindacato, la FIOMMI in particolare nelle fabbriche metalmeccanici, anche l'ARCI se vogliamo, il soggetto culturale comunque legato a doppio filo col soggetto politico del partito. Venendo meno quel modello, non è però venuta meno assolutamente il meccanismo della delega, cioè anche spazi che eventualmente in qualche modo si poteva pensare, sperare, potessero aprirsi, spazi anche culturali e poi magari anche immediatamente politici, legati a un meccanismo di auto-organizzazione, di conflittualità dal basso, di, come dire, riflessione assembleare orizzontale, così nel mondo del lavoro, in realtà poi non solo, ovviamente sappiamo bene, non si sono minimamente aperti, e il meccanismo della delega al sindacato tutto sommato mantiene oggi, a maggior ragione appunto nelle grandi fabbriche, nelle situazioni di lavoro in qualche modo collettive, una grande forza, purtroppo, anche una situazione in cui il sindacato non fa neanche più quell'opera, se vogliamo, magari difensiva, non certo rivoluzionaria, anzi, ma in qualche modo, come dire, di difesa organica dei diritti più o meno acquisiti dei lavoratori, e accetta proprio le peggiori carognate, accetta i meccanismi di ristrutturazione più brutali, i licenziamenti, poi dopo andremo a parlare nel dettaglio, però il meccanismo anche culturale, anche proprio, come dire, l'approccio psicologico della delega, della rappresentanza nel peggiore dei termini, proprio io mi iscrivo e aspetto che qualcun altro risolvi i problemi per me, o in qualche modo mi difenda, non è assolutamente venuto meno.
Sì, noi infatti vecchietti ci siamo chiesti alcune volte che cosa sarebbe successo dopo lo scioglimento del PC, e paradossalmente se era meglio o peggio, perché speravamo tutti che fosse meglio, che si sarebbe rotto questo grande argine di controllo generale, anche appunto sindacale, e invece abbiamo visto che i lavoratori aspettano tutto quello che fa il sindacato, non prendono nessuna decisione autonoma anche in condizioni drammatiche di licenziamenti o in misura veramente ridotta, e vengono trascinati dalle decisioni sindacali fino al baratro, fino in fondo, fino alla cancellazione di se stessi come classe operaia, se vogliamo, senza reagire in nessuna forma.
A questo punto direi nuovo stacco musicale e dopo torneremo entrando, come dire, più nel merito delle situazioni specifiche, delle varie situazioni di ristrutturazione, di licenziamenti collettivi e insomma quel minimo di situazioni anche invece di soggettività ribelle che si muove in positivo sul territorio bolognese, emiliano-romagnolo più in generale. A tra poco.
E 04, sempre in compagnia di Vagabondo, colgo l'occasione per ringraziare Flavia che sta curando la regia, nonostante una certa stanchezza traspaia chiaramente dal tuo volto, e per ringraziare anche Marcolino, che non è con noi ma per questa puntata ha fatto un po' da consulente esterno, fornendo spunti e contatti contribuendo a costruire questa puntata. Ci avviciniamo adesso ai tempi presenti con la nostra panoramica, direi.
Esatto, adesso voglio dire, andiamo a entrare un po' nello specifico di alcune situazioni appunto di ristrutturazione, di licenziamenti e di vertenze legate a fabbriche bolognesi o comunque emiliano-romagnole, che però in qualche modo leggiamo come parte di un unico processo di ristrutturazione del mercato del lavoro, o comunque come specchio di dinamiche in realtà estremamente simili e in qualche modo gestite anche, vedremo, in modo simile dai sindacati confederali in una pratica assolutamente concertativa con l'azienda. E si è parlato, abbiamo parlato molto l'autunno scorso della questione della Sabien, abbiamo fatto due iniziative di autofinanziamento, tra l'altro con ottimi risultati qui a VAG, ma a parte questo, cioè anche i media ufficiali, in qualche modo anche molti esponenti istituzionali, politici della sinistra più o meno radicale, si sono spesi a favore degli operai della Sabien, poi bisogna vedere a favore quanto, in che termini e quanto seriamente, ma è una questione che, come dire, ha fatto notizia e è passata nei media ufficiali. Però in realtà quello che noi in qualche modo sosteniamo, vogliamo dire, è che era solo una delle mille situazioni analoghe, se non addirittura anche più gravi, anche quantitativamente più consistenti, che si vanno a creare quasi quotidianamente, e in qualche modo anche questo meccanismo, vogliamo rompere anche questo meccanismo prettamente mediatico per cui una situazione del genere fa notizia, le altre no, così come, altro tema estremamente grave, direi quasi tragico di questi tempi, una morte sul lavoro ogni tanto o quelle collettive fanno notizia, ma in realtà lo stillicidio quel quotidiano di altri gravi incidenti, anche di singole altre morti sul lavoro, non trova assolutamente spazio nei media ufficiali. Quindi non parleremo solo della questione della Sabien, di cui pure è interessante andare a vedere la conclusione, cioè come è andata a finire, cosa di cui i media si sono occupati molto meno, passato il periodo in cui faceva notizia, ma anche di tutte le altre situazioni analoghe nel territorio bolognese e, come dire, del filo comune, del modo in cui imprenditori e sindacati vanno a gestire questo tipo di situazioni.
Sì, in effetti, avendo seguito come vari collettivi, situazioni di lavoratori, tante vertenze direttamente, nel senso che sono anni in qualche modo che ci precipitiamo ogni volta che ci sono chiusure, ristrutturazioni, licenziamenti, messe in cassa integrazione e cerchiamo di capire perché, qual è la strategia, se esistono singole azioni, modalità che i sindacati utilizzano per gestire le vertenze, o invece esiste una strategia generale. Ormai siamo arrivati, ma ci vorrebbe poco ad arrivare a questa conclusione, che esiste una strategia generale ben precisa, di volta in volta, che ha raggiunto dei livelli clamorosi, nel senso che ogni vertenza viene tenuta separata tra loro. L'unità dei lavoratori, quella che si chiamava unità dei lavoratori, che in realtà poi significa mettere in campo forze maggiori più e quindi poter sperare di ottenere risultati e di organizzare resistenze più consistenti, viene deliberatamente da parte dei sindacati concertativi rifiutata. Ogni fabbrica fa storia a sé, ogni azienda va per conto proprio, e chiaramente quando le aziende sono piccole, i numeri sono di 30, 40, 50 dipendenti, ma organizzare scioperi, due o tre ore di sciopero in un mese ogni settimana, separatamente, senza avere mobilitazione, senza coinvolgere altri lavoratori, senza uscire sul territorio e senza mostrare una determinazione, una forza che si potrebbe mettere in campo, vuol dire già aver deciso che si devono far passare quelle decisioni che i padroni hanno già precedentemente preso, e quindi la strategia si ripete esattamente nella stessa maniera, vertenza per vertenza, storia per storia, ed è una situazione di impotenza generale in cui il nostro compito e il compito di altri lavoratori è di cercare di mostrare come non sono i primi che si trovano in questa situazione, ma ormai il percorso è lungo, le aziende chiuse sono veramente uno stillicidio incredibile, enorme, continuo, e quindi forse è il caso che i lavoratori decidano di prendere in mano la situazione personalmente senza aspettare. La catena è questa, si mette in cassa, il padrone decide, l'azienda decide di licenziare, incominciano le trattative, il sindacato organizza un po' di ore di sciopero sparse e completamente inutili, anzi dannose per i lavoratori che continuano a perdere stipendi. E poi dopo un po' intervengono le istituzioni, le famose istituzioni neutrali che sono la provincia, la regione, i comuni, i partiti con i loro comunicati di solidarietà, che anche quelli sono tutti formali e non servono a niente, e piano piano iniziano le trattative. Queste trattative hanno già uno sbocco preciso, che è il licenziamento, la chiusura della fabbrica, la riduzione del personale, il cambiamento in peggiorativo delle condizioni dei lavoratori. E poi alla fine di tutte queste vertenze si esce sempre con vertenze di questi disastri, si esce sempre con comunicati trionfalistici. Poi vedete, quello che importa sui giornali è il titolo. I lavoratori sono stati salvati, passato scampato pericolo per questa azienda o quest'altra azienda. Poi in realtà si vede che si è riusciti a strappare un anno di cassa integrazione o della mobilità. I lavoratori durante la trattativa incominciano ad andarsene, perché gli viene anche presentato un quadro talmente negativo e terrorizzante della situazione, tanto questa azienda non avrà speranza, ma gli viene presentato non soltanto dalle aziende, ma direttamente dai sindacati, che intervengono e dicono questa azienda bisogna rimboccarsi le maniche. Queste ristrutturazioni hanno sempre tempi molto lunghi di gestazione. Si incomincia il primo anno con 30-40 licenziamenti e si va avanti allo sfoltimento per una serie di anni, e quindi uno spera che ogni volta dai 40 richiesti se ne fanno andare via 20, l'anno successivo si ricomincia con la stessa maniera, alla fine diluendo nel tempo si ottiene l'obiettivo stabilito, prefissato, cioè chiudere la fabbrica o ridurla in termini minimi, delocalizzare eccetera eccetera. E quindi questa è la situazione normale. Adesso parliamo un po' delle...
Esatto, entriamo un attimo nello specifico di alcune singole situazioni, visto che poi tu hai fatto un lavoro di inchiesta, di raccolta dati decisamente, come dire, sistematico e approfondito rispetto a queste situazioni quando si sono andate a evolvere negli ultimi anni, negli ultimi mesi.
Sì, l'anno scorso sono stati licenziati 1270 lavoratori attraverso mobilità e vera e propria espulsione. Però appunto bisogna poi inserire tutti quei contratti a termine, gli interinali che non vengono di volta in volta confermati, che vanno considerati licenziati a tutti gli effetti, quindi il numero è molto più grande. Prima parlava Alvin della Sabiem, forse una delle situazioni che ha fatto rinascere qualche speranza, nel senso che i lavoratori hanno occupato la fabbrica giorno e notte per impedire che venissero portati alla fabbrica di Santa Viola, che venissero portati via i materiali e i macchinari per diversi mesi, hanno comunque ottenuto una solidarietà un po' più vasta del solito, hanno mosso settori sociali. Resta il fatto che poi l'obiettivo principale che veniva ricercato e che si è ottenuto, ma un grande obiettivo, era quello del fallimento, cioè visto che il padrone Fuochi era inadempiente, non pagava più stipendi, contributi e niente, arrivando al fallimento dell'azienda perlomeno bisognava recuperare crediti da parte dei lavoratori. Però se questo era l'obiettivo, cioè il licenziamento in questa forma era il massimo obiettivo ottenibile, si è ottenuto sostanzialmente. Situazioni molto pesanti ce ne sono anche, per esempio a Corticella c'è la Mabba con 100 lavoratori, e anche a San Giovanni in Persiceto sono 140 lavoratori che stanno perdendo il posto di lavoro perché la Mabba vuole trasferirsi in Cina, e anche qui chi lo viene a sapere? Questi lavoratori portarono in piazza, impiccarono un fattuccino davanti alla propria fabbrica e così ottennero le pagine dei primi giornali per far vedere qual era la sorte degli operai a cui erano destinati i lavoratori di questa fabbrica, cioè a morire sostanzialmente, detto in maniera molto chiara e precisa. Ma se uno non fa dei gesti eclatanti, in realtà non ottiene nessuno spazio, e naturalmente poi vengono, quando c'è il corteo nazionale, vengono messi in testa tutti i lavoratori delle fabbriche da licenziare, vengono messi in testa come se si trattasse di un funerale sostanzialmente. Purtroppo la situazione è di questo genere. La situazione attualmente più importante, più preoccupante, è quella dell'Arcotronics. Arcotronics occupa 1000 dipendenti e ha 3 stabilimenti nella vallata di Sasso Marconi, Monghidoro e Vergato. È una multinazionale americana, le multinazionali si sono succedute nel corso degli anni a ripetizione, sono cambiate, ha un mercato molto grande, che però adesso si sostiene che sia in crisi, e questa multinazionale americana ha deciso di licenziare 350 lavoratori, praticamente di far crollare l'economia di tutta la vallata. E anche qui ci sono stati, sono 1000 lavoratori che si possono mobilitare, quindi i numeri sono molto grandi, se si volesse appunto usarne le potenzialità conflittuali antagoniste. In realtà poi si sono state fatte alcuni scioperi, sono state fatte manifestazioni nei paesi, cortei, sindaci con le bandiere e le fasce tricolori in testa. La multinazionale non vuol trattare, e quindi la FIOM, nella persona del segretario confederale, segretario qui Papignani, ha già deciso che l'obiettivo è stato, si sta raggiungendo, invece di 340 licenziamenti previsti, 280 in cassa integrazione per un anno. Dopodiché, il problema è anche il dopodiché in tutte queste situazioni, perché il dopodiché è che si ottiene la cassa integrazione, la mobilità, e poi piano piano, finita la mobilità, si salvi chi può, nel senso che poi o vengono accettate, e questo è l'altro meccanismo fondamentale, le dimissioni incentivate volontarie. Alla fine si dice i lavoratori non sono stati licenziati, ma se ne andranno quelli che vorranno andarsene. Gli vengono dati ad alcuni lavoratori una piccola buona uscita. Se però tutti i lavoratori rifiutassero di andarsene volontariamente, alla fine l'azienda, la fabbrica direbbe vi licenziamo, quindi è una dimissione volontaria incentivata, quasi obbligata, in una situazione di condizionamento molto molto forte. Per cui questa è la situazione dell'Arcotronics, che non si è assolutamente risolta. Le situazioni precedenti, e le dico il più sinteticamente possibile, sono quelle anche la Perla è un altro grande stabilimento che aveva 1200 dipendenti, e nel corso degli anni, ristrutturazione su ristrutturazione, ne sono usciti 300. E sono stati fatti anche recentemente degli scioperi a diversi stabilimenti in provincia, sono stati fatti degli scioperi, alla fine si è detto che tutto si era risolto positivamente, 300 lavoratori si sono stati persi, per cui una potenzialità che non c'è più. Lo stesso discorso vale per esempio per le panetterie, che è un piccolo stabilimento a Calderara, che praticamente sta chiudendo, un anno di cassa integrazione, di mobilità, di quello che sia, e tra un anno i lavoratori o verranno ricollocati o sono fuori. Naturalmente si tratta del settore alimentarista, una piccola azienda, sono lì con le loro bandierine, si fanno fotografare dal resto del Carlino, e già hanno deciso che la situazione sarà quella. Le altre cose dell'aeroporto ne parliamo poi dopo, rientrando.
Esatto, dell'aeroporto parleremo dopo, dedicheremo un'intervista specifica alla situazione dell'aeroporto, che tra l'altro abbiamo già trattato più volte nell'ultima parte della trasmissione. Ci sarebbero tante altre magari situazioni più piccole o neanche tanto piccole, penso alla Saeco di Gaggio Montano, per dirne una, in cui centinaia di precari sono stati espulsi proprio da un giorno all'altro. Ce ne sarebbero tante altre, ormai non abbiamo tempo ovviamente e modo di approfondirle tutte, anche perché l'orario della pubblicità purtroppo incombe, ancora non siamo riusciti, come dire, a sottrarci a questo ricatto commerciale della pubblicità a metà della nostra trasmissione. In attesa di farlo, diamo la linea alla pubblicità, promettendovi anche che al rientro a Vagamondo proveremo anche a vedere non solo gli, come dire, enormi e facili lati negativi, ma anche provando a vedere se vi è stata, e la risposta in alcuni casi è anche positiva, se vi è stato qualche elemento di reazione, almeno qualche elemento, come dire, qualche elemento difensivo da valorizzare nella situazione della soggettività operaia in questi anni.
Magari prima ci prendiamo anche un respiro con 2 minuti di musica dopo la pubblicità, che direi che i nostri ascoltatori se lo meritano.
Ma sì, dai, per stavolta.
Fin qui. Thank you.
dalla sveglia alla città, dalla sveglia coi tamburi, e nessuno dormirà, e ben rosso sopra i muri, fatta il mondo in due metà.
Ciao a tutti, sono le 12.28 e partiamo con la seconda parte della trasmissione Vagamondo, la trasmissione settimanale di approfondimento a cura di Bug 61 e del network della comunicazione antagonista Malabocca. Dovremmo avere già in linea, già in diretta con noi Emanuele, operaio della Fiat di Melfi. Ci sei, Emanuele?
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E niente, ovviamente abbiamo letto dell'incidente sul lavoro che ha portato alla morte di un operaio, appunto alla Fiat di Melfi, che durante il turno di notte è caduto da un'altezza di oltre 4 metri nel reparto di verniciatura, e come al solito è stata aperta un'inchiesta, come al solito, e sembra veramente una presa in giro, l'azienda, la Fiat, si è dichiarata addolorata. Con questo termine che, parlando di una morte sul lavoro, fa veramente arrabbiare, e c'è stata però comunque anche un minimo di risposta da parte degli operai, e quindi niente, chiediamo a te proprio di spiegare quello che è successo, come vi state muovendo.
Sì, purtroppo è successo l'ennesimo fatto tragico, ormai è un bollettino di guerra, e la cosa che fa più male è vedere io direi l'assenza di responsabilità da parte della Fiat e delle istituzioni che dovevano e devono controllare nei luoghi di lavoro le questioni della sicurezza. Purtroppo, come dire, rispetto a queste morti c'è sempre l'impunità, nessuno paga, nessuno, perché forse questa è la causa che poi spinge i padroni ad aumentare lo sfruttamento, perché alla fine chi paga sarà sempre il lavoratore. E quindi la cosa più grave è questa, magari addossare poi sul lavoratore la responsabilità dell'episodio accaduto, ma è chiaro che per noi non è così, la risposta è stata forte da parte dei compagni di lavoro, abbiamo fatto 27 ore di sciopero, abbiamo fermato la Fiat, abbiamo protestato, siamo andati dal prefetto a chiedere appunto che di aprire un'inchiesta rispetto a questi episodi, ma io credo che alla base di questo, come sempre, c'è l'aumento dello sfruttamento che è legato alla produttività e alla precarietà delle persone. Non c'è altra, come dire, altra responsabilità. Se purtroppo per la competitività, la produttività si deve sempre fare più produzione, è chiaro che succedono poi queste cose. In un luogo poi dove tutti sapevano che c'erano delle condizioni di rischio, il punto dove è successo l'incidente era un punto che già era stato segnalato, i responsabili sapevano che era un punto a rischio, però purtroppo le pressioni psicologiche sul compagno di lavoro Domenico sono sempre stati forti, appunto per non perdere produzione devi correre, devi scappare, devi anche fare cose al limite della sicurezza, perché appunto al primo posto c'è la produzione, ma è chiaro che questa cosa qualcuno la deve pagare. La Fiat non può pensare appunto di sentirsi semplicemente addolorata. Io credo che questa volta qualcuno deve pagare anche pesantemente, perché non si può scambiare la vita con la produttività.
E voi avete avuto, visto che si tratta anche, come dire, di un luogo di lavoro e di un'azienda, una controparte come la Fiat, appunto, avete avuto anche solidarietà e c'è un meccanismo di coordinamento con gli operai degli altri stabilimenti Fiat, delle altre fabbriche Fiat o comunque con altre realtà locali vicino alla vostra? Cioè, come vi state muovendo sia all'interno della vostra fabbrica, del vostro luogo di lavoro, sia anche, come dire, all'esterno? C'è una rete di solidarietà che si muove? C'è, come dire, in qualche modo un movimento con cui anche andando oltre quel singolo luogo di lavoro si chiede alla Fiat di assumersi le sue responsabilità?
No, io direi che per adesso siamo non è che c'è un movimento rispetto a questa cosa, ci siamo noi operai con il sindacato, con la FIOM in testa, a denunciare e cercare di chiedere giustizia rispetto a questi temi, ingazzando soprattutto gli organi che sono preposti a fare questi controlli, ma che evidentemente, io direi certamente, sono collusi e complici della Fiat rispetto, come dire, anche alle ispezioni che vengono fatte all'interno della fabbrica. Noi ci abbiamo migliaia di segnalazioni fatte in questi anni, che hanno portato anche al licenziamento di delegati sindacali, gli ultimi in ordine di tempo risalgono a 2 mesi fa, dove si denunciavano appunto le questioni della sicurezza, ma le risposte sono state appunto il licenziamento dei delegati. Per noi c'è un coordinamento sì degli operai del sito Fiat di Melfi, dell'indotto Fiat che sta manifestando solidarietà oltre ai licenziati alle vittime del lavoro, però è chiaro che non basta, bisogna spingere più in alto cercando di far intervenire il governo rispetto a questi temi. Cioè, non si può pensare che si affronta il problema, tutti sanno quali sono le cause degli incidenti sul lavoro e delle morti e poi si fanno leggi che vanno nella direzione opposta, si detassano gli straordinari, cioè si dice che i lavoratori dovete lavorare di più e poi magari qualcuno ci rimette le penne.
Esatto, questo credo che sia un elemento di analisi anche interessante da valorizzare, nel senso non si parla solo di leggi sulla sicurezza sul lavoro insufficienti o di controlli insufficienti o anche, ed è giustissimo dirlo, nel senso che è comunque un elemento centrale, di complicità tra chi dovrebbe fare i controlli, tra le varie istituzioni e ovviamente i vertici aziendali, il padronato e così via. Non si parla solo di questo, ma anche di questo mix micidiale tra appunto la mancanza di controlli, la mancanza di leggi adeguate sulla sicurezza e tutti i meccanismi di precarizzazione, di flessibilità interna, anche appunto il discorso degli straordinari, la detassazione e quindi anche tutto il ragionamento più generale che poi è stato parte del protocollo sul welfare dell'estate scorsa. Ecco, noi ultimamente abbiamo seguito anche la questione del contratto dei metalmeccanici dopo il periodo di lotte che c'erano state, dando voce in qualche modo a quelle voci dissidenti anche dentro alla FIOM che denunciavano come in nome di aumenti contrattuali comunque spalmati e non certo esaltanti, si fosse barattato un discorso proprio di flessibilità alla fine di aumento coatto dell'orario di lavoro e che andava a discapito, oltre che delle condizioni di lavoro, anche della sicurezza.
Sì, e tant'è, noi a MES l'abbiamo bocciato pesantemente l'ultimo rinnovo contrattuale, perché appunto c'è stato lo scambio flessibilità con il salario e che poi genera appunto questi elementi di precarietà che portano a quello che poi succede, che è sotto gli occhi di tutti. Cioè, se si pensa di invece di dare sicurezza al lavoratore, che non deve essere ricattabile dai padroni, invece gli si dà l'arma ai padroni di questi contratti precari, super flessibili, è evidente che poi succede quello che succede. Ed è ancora più evidente l'ipocrisia anche nel sindacato di chi dice che bisogna, come dire, fare ulteriori leggi. Le leggi sulla sicurezza io credo che ci sono tutte, il problema è che non sono applicate perché il lavoratore precario non è in condizione di far rispettare i propri diritti perché è ricattato, quindi deve finire questa ipocrisia, perché altrimenti, voglio dire, si finirà per soltanto peggiorare le condizioni di lavoro, ma no, è nient'altro, voglio dire. Cioè, la cosa che più ci crea, come dire, rabbia, il fatto che tutti sanno qual è il problema, sanno che il lavoratore precario è ricattabile, quindi più esposto ai rischi, perché i datori di lavoro appunto li vedono come dei costi, le questioni della sicurezza, però nessuno interviene, anzi si fa un protocollo sul welfare che peggiorerà e precarizzerà ulteriormente il mondo del lavoro, cioè è una grossa ipocrisia, dico io.
Perfetto, noi ti ringraziamo Emanuele, ovviamente, come dire, ci sentiamo vicini a voi dopo la tragedia che c'è stata, ma vi facciamo anche, come dire, un in bocca al lupo e cercheremo di seguire i prossimi passaggi di mobilitazione e di lotta dopo l'incidente. E noi ti ringraziamo intanto per questo contributo e ti salutiamo.
Io vi ringrazio anche a voi e spero che si possa fare realmente qualcosa per migliorare le condizioni del lavoro e liberarlo dallo sfruttamento e dalla precarietà. Speriamo che anche queste elezioni ci possano, come dire, far cambiare radicalmente chi ci governa, perché siamo in balia dei padroni. Arrivederci.
Arrivederci. Ciao. Beh, purtroppo qua forse siamo meno ottimisti sul ruolo di queste elezioni, c'è stato un momento di sconcerto nello studio, però per il resto credo che sia, come dire, estremamente emblematica, come dire, di quello che succede, della situazione, della rabbia degli operai, ma in qualche modo anche dei limiti poi di questi piccoli movimenti che si creano solo in risposta a situazioni come questi incidenti sul lavoro. A questo punto stacco musicale, torniamo tra poco, parleremo appunto ancora, riprendendo anche il discorso sul referendum sul contratto e referendum sul welfare, di come in qualche modo, e non solo in negativo, i lavoratori si sono espressi su passaggi di controriforma di questi anni e poi, come detto, anche il collegamento con la situazione dell'aeroporto. A tra poco.
Listino prezzi Borsa Valore di Milano, aggiunta dei dividendi. Obiettivabili gli aggiuntandi a partire da domani. Panino, modello Muratorino, ingredienti, pane e sudorino, lire 400. Numero 2, valigia e fibra cartonata, modello Viaggi senza ritorno, lire 28.000. Numero 40 metri, spago tipo medio forte, per valigia di cui sopra, modello battipaglia normale, lire 1.200. Modello Friuli Lusso, lire 1.800. Villa Extra Lusso, vista stabilimenti Fiat Mirafiori. Con tutti i comfort, lire 30.000. Con piscina, lire 31.000. Con silicosi, lire 20.000. Con mutilazione da fresa, lire 1.000. Con sicura e rapida evoluzione schizzoide, lire 40.000. Con delirium tremens, lire 50.000. Con ulcera gastrica, piccola curva, sicuramente cancerigna, lire 100.000. Mirage, modello ratto maldestro, lire 32.000. Tupolev, tipo celebrazioni multibiennali, lire 14.000. Tipo Olavola spacca, lire 11.000. Concord, per lavaggio strade marciapiedi, lire 71.000. Si avverte l'aspettabile clientela che l'operazione viene effettuata dall'alto. Modello, fatele con le vostre manine, qualcosina in più. In caso di maltempo l'ostaggio verrà rilasciato lo stesso.
E questo era un Enzo Iannacci, direi, di altri tempi. Sono le 12.40, Vagamondo, siamo... Ci avviamo a concludere questa puntata, ma ci resta ancora da fare una panoramica su quelle forme di auto-organizzazione autonoma dei lavoratori, svincolata quindi dai voleri e dai giochi di potere di sindacati confederali e altre brutte facce, e passo la parola a Pier Antonio appunto per una panoramica di ciò che si sta muovendo.
Sì, è una panoramica abbastanza veloce, perché effettivamente ci sono tentativi da anni di piccoli gruppi, parliamo a livello bolognese, poi citando invece il caso più interessante e emblematico a livello nazionale. A livello bolognese piccoli gruppi di lavoratori, collettivi, comitati ne esistono e cercano appunto di rompere questa cappa concertativa di cui parlavamo, sindacale, aziendale. Qualche volta mettono insieme delle liste alle elezioni, però generalmente si trovano appunto in una situazione di grande pressione personale. Anche in questo periodo diversi delegati, anche confederali, sono stati sospesi per discussioni con le varie proprietà, quindi dall'altra parte c'è una rigidità molto, molto forte. Un mio collega diceva che ormai dentro la nostra fabbrica c'è la dittatura a tutti gli effetti, non si può parlare e si viene controllati e spiati in tutte le cose che si fanno, in tutti i movimenti. Ci sono però appunto questi gruppi collettivi sparsi di lavoratori che perlomeno cercano di appunto di cambiare orientamento, mentalità e provare a praticare forme minimali di auto-organizzazione, insomma di espressione di volontà e di rivendicazioni da parte dei lavoratori, senza che ci debba essere qualcuno che la prenda in mano e un sindacato che lo rilanci. A livello nazionale, ed è il caso emblematico di cui parlavo prima, è quello del collettivo precari Atesia, che anni fa appunto nacque questo collettivo di precari nel più grosso call center italiano, quello di Roma, con 4.000 precari che da molti, molti anni non venivano assunti, ne venivano mantenuti in condizioni di disperazione salariale e esistenziale. Si sono esposti, hanno organizzato scioperi e hanno fatto da esempio per altre situazioni. Ovviamente il problema è che hanno pagato dei costi molto molto pesanti, e quindi bisogna, anche perché i lavoratori si possono auto-organizzare, possono creare e dar vita a forme di lotta, però in questa fase, in questo momento di grande debolezza generale, senza appoggio di altre strutture sociali, spazi collettivi, compagni vari, in realtà le prospettive sono abbastanza deboli. Questo era il discorso sull'auto-organizzazione. Il discorso invece delle forme di espressione: il massimo che viene concesso ai lavoratori è di votare nelle assemblee quando gli si chiede il parere, oppure nei vari referendum che sulle questioni generali e nazionali importanti vengono messi in piedi. Sono stati fatti quelli sul welfare, naturalmente in condizioni tutte particolari, in cui tutto lo spazio viene dato ai sostenitori del sì confederale, nazionale, governativo, e tutte le altre ragioni e considerazioni sono limitate a pochissimo, al nulla, quindi una situazione di inferiorità, di espressione, di molto...
Ecco, va detto però che a livello di singole situazioni, di singoli luoghi di lavoro, a maggior ragione appunto in quei luoghi di lavoro dove si è riusciti a creare davvero dibattito, a proposito del referendum sul welfare, si è registrata una fortissima, come dire, presenza dei no. Cioè in molti luoghi di lavoro i no hanno avuto la maggioranza anche estremamente netta, e dimostrando in qualche modo che dove si riusciva a creare dibattito in realtà vi era una debolezza proprio sui contenuti da parte dei sindacati confederali nel difendere quell'accordo.
Sì, sostanzialmente poi anche con il referendum ultimo del contratto dei metalmeccanici ci sono stati dei buoni numeri, delle buone numeri di lavoratori che si sono opposti a livello nazionale al contratto dei metalmeccanici, 130.000. Anche se però io e Albin facciamo quasi i due ruoli, non contrapposti ma in realtà complementari, diciamo, in cui io sono appunto un grande sostenitore delle forme di auto-organizzazione e le cerco di sperimentare, di organizzare insieme ad Albin e ad altri lavoratori e compagni. Oggettivamente però ne valuto le limitazioni e le limitatezze. Parliamo per esempio delle manifestazioni dei metalmeccanici. Visivamente ci sono questi elementi molto forti che si notano, cioè il fatto che i lavoratori per esempio nei cortei, anche quando durante i contratti sembrano molto arrabbiati, non dicono più slogan, non gridano più niente in piazza. Il massimo che fanno è dire contratto a contratto e usare il fischietto, questo fischietto che però senza una spinta maggiore, una radicalità maggiore sembra. Ed è questo la dimostrazione, una certa dimostrazione appunto di questa mancanza di autonomia, è sempre necessario un'organizzazione sindacale che sia FIOM o che debba in qualche modo dare le indicazioni e l'orientamento.
Ecco, sì, in realtà sono d'accordo, anche nelle nostre due parti purtroppo condivido in pieno questa analisi. C'è però una cosa su cui in questi anni, tutto sommato, con molte virgolette e molti distinguo, si può dire che stiamo vincendo, no? Il discorso del TFR.
Sì, ecco, mi chiedevo qual era, però non lo sapevo. Il discorso del TFR, ci siamo opposti quando c'è stata l'obbligatorietà da parte di pronunciarsi sul TFR e di decidere dove mandare il TFR, dove indirizzare il proprio TFR. Ci sono stati dei comunitati nazionali anche qui a livello bolognese e abbiamo in tutte le forme e maniere cercato di far notare, mettere nell'avviso dei lavoratori sul pericolo di perdere il TFR da parte di chi offriva grandi sogni e grandi speranze di guadagno. Abbiamo avuto questa grande vittoria, nel senso che ci si aspettavano delle adesioni massicce, o si speravano da parte dei sindacati, del governo e tutti quanti, delle adesioni massicce, dei numeri. Sì, l'obiettivo era superare il 40% di adesione. In realtà recentemente sono stati resi pubblici questi risultati, statistiche di adesione, credo si sia mantenuti sul 30%, quindi è stato considerato un crollo, un fallimento.
E tutto questo nonostante, è bene ricordarlo proprio ogni volta, il meccanismo truffa del silenzio assenso, per cui chi non si esprimeva automaticamente devolveva il suo TFR ai fondi privati, ai fondi sindacali, ai fondi di categoria, e comunque insomma accettava questa logica di giocarsi in borsa la propria liquidazione e la propria futura pensione. Ultimo brevissimo stacco musicale, poi torniamo, parliamo appunto della situazione dell'aeroporto. A tra poco.
E quella volta mo come se fosse l'ultima, e poi baciò sua moglie come fosse l'ultima, ed ogni figlio suo come se fosse l'unico, e attraversò la strada col suo passo timido. Salì la costruzione come fosse macchina, lì sull'impalcatura quattro muri solidi, mattone su mattone in un disegno logico, ma gli occhi già impastati di cemento e lacrime.
Dottore, un dolore qui.
Ti spogli?
Tolgo anche i pantaloni.
Come si chiama?
Gianni della Procura.
Cos'ha?
È un periodo che mi fa male la testa.
E perché ha tolto i pantaloni?
Le ho detto, è un periodo che mi fa male la testa.
Febbre?
No.
Inappetenza?
No.
Insonnia?
No.
Fuma?
No, grazie, solo le mie.
Mal di fegato?
No.
Ha mai fatto dello sport?
Mai.
Mai occupato di
fisica? Mai.
Mai presentato
mai.
Ferie? Lei è un bravo patriota, bravo!
Professore, cosa crede che sia?
Adesso vediamo.
Quando vediamo, senta, professore?
Caro. Senta, caro, il tempo e il luogo li scelgo io.
Ma è un periodo che mi fa male la testa.
Allora mi dica.
Ho solo 47 anni.
Il cuore è a posto.
Il cuore è a posto.
Dobbiamo fare proprio il cuore?
No, il cuore è a posto.
Allora non è niente di grave.
Ma sarà qualcos'altro.
Meno male. Lei lavora troppo, amico mio.
Se non si lavora non si mangia, professore.
Non faccio il cretino.
Grazie, professore, troppo buono.
Viva, viva la galera! Che ti fa ben rozzo e nero! Viva, viva la galera, ti dà il pane verso sera. Viva, viva. Ora un ragazzo padre
non sa più dove andare. 12:49, sempre in compagnia di Vagamondo, abbiamo avuto qualche piccolo, inciampo tecnico con gli audio e direi che tra poco avremo il collegamento con un lavoratore dell'aeroporto Marconi, dico bene?
Esatto, dovremo avere tra poco in collegamento Italo Quarto dell'RDB dell'aeroporto, in realtà non lavoratore dell'aeroporto ma delegato esterno per l'RDB. Ecco, giusto a questo punto 30 secondi di, come dire, sintesi sulla situazione dell'aeroporto, che abbiamo già trattato in modo anche molto approfondito con ospiti in studio, facendo anche parlare tra di loro direttamente lavoratori delle varie aziende appaltate, subappaltate saltate nell'aeroporto. Ecco, si tratta appunto di un meccanismo di scatole cinesi di appalti e subappalti, in cui ogni volta che una delle aziende appunto che ricevono l'appalto se ne va e subentra un'altra, c'è una perdita di posti di lavoro per i ragazzi che fanno, come dire, tutti i servizi che in qualche modo contribuiscono a portare avanti la realtà dell'aeroporto, e in più c'era anche un problema legato al mancato pagamento dei contributi da parte dell'azienda che gestisce l'aeroporto. Doveva esserci ieri uno sciopero, la commissione di garanzia ha chiesto ha imposto di rinviarlo, e le RDB faranno comunque lo sciopero il 7 aprile. Dovremmo avere adesso Italo in collegamento.
Buongiorno a voi.
Buongiorno a te e grazie per partecipare, come dire, di nuovo al nostro programma e darci un contributo diretto. E, niente, adesso il tempo è estremamente tiranno. Senza riprendere tutta la panoramica sulla questione dell'aeroporto, ti chiediamo proprio un intervento centrato sull'attualità, cioè sullo sciopero che avresti dovuto fare ieri e che invece porterete avanti il 7 aprile.
Come al solito, per via di tutti i cavilli che mette la commissione di garanzia e che purtroppo bisogna sottostare, ci hanno imposto di differire lo sciopero al 7 aprile, e per evitare che i lavoratori andassero incontro alle sanzioni previste che pagano solo i lavoratori, perché anche quando le aziende violano le norme non viene fatto niente, abbiamo dovuto per forza spostare lo sciopero al 7 con i motivi che sono a tutti noti: il mancato pagamento degli arretrati, il mancato pagamento dei contributi e la stabilizzazione dei lavoratori che noi chiediamo vengano assunti direttamente dalla SAB, dalla Marconi o dalla BAS, che sono le società che svolgono i servizi di handling all'interno dell'aeroporto.
Ecco, lo sciopero riguarda in qualche modo, questa è anche proprio una domanda, state riuscendo a estenderlo a tutte le varie aziende o quante più aziende possibile di quelle che lavorano all'aeroporto e che portata pensate di riuscire a avere? Sappiamo che il passaggio precedente era stato uno sciopero solo di alcune ore in cui eravate stati in qualche modo precettati con lo spostamento delle fasce protette. Stavolta lo sciopero, mi confermi, è di tutta la giornata, e che impatto potrà riuscire a avere?
Lo sciopero è dalle 10 alle 18, non è di tutta la giornata, perché ci stanno sempre a fare le fasce protette e tutto quanto. Comunque anche l'altra volta lo sciopero era di tutti i dipendenti dell'aeroporto, comprese le società di handling, che sono la SAB, la Marconi e la BAS. E anche questo sarà fatto perché l'avvertenza è complessiva all'interno dell'aeroporto di Bologna. Noi vogliamo che vengano questi lavoratori a quantomeno stabilizzati e che diventino dipendenti delle società che svolgono quei servizi.
E il clima? Cioè, vi aspettate una grossa partecipazione? Il clima è combattivo?
Ma il clima è combattivo perché ci sono anche problemi legati proprio anche alle aziende che sono subentrate, sia la Giacchieri che la Coop Service, che in qualche modo non rispettano appieno i contratti che hanno sottoscritto per l'assunzione di questi dipendenti.
Beh, poi avevamo l'altra volta denunciato anche, come dire, questa situazione incredibile delle liste di prescrizione praticamente, e quindi dei licenziamenti fatti addirittura proprio mirati per i lavoratori più combattivi o per i lavoratori iscritti ad alcuni e non ad altri sindacati.
Sì, sì, e questo qui il problema è che questa storia è rimasta in piedi. Adesso la Giacchieri ha assunto 6 lavoratori di quelli, addirittura 5 di quelli che erano in lista e uno no. Noi crediamo che questa cosa sia una cosa scandalosa, perché non può reggere l'impatto del servizio. Già adesso fanno una marea di straordinari, se poi dopo si dovrà intensificare con l'avvio del servizio estivo, non so come faranno a farlo con lo stesso personale. Per noi il posto di lavoro c'è per tutti quelli che prima lavoravano all'interno del cantiere, e noi questo rivendichiamo.
Giusto, chiaramente. E un'ultima domanda, ci sarà anche un appuntamento in quella giornata, un picchetto, un presidio, anche solo un volantinaggio, un pubblico, in qualche modo un appuntamento in cui eventualmente venire a portare solidarietà anche dall'esterno a chi condivide le ragioni e le pratiche della vostra lotta?
Questo lo valuteremo in una riunione che dovremo fare all'inizio della settimana, proprio con un'assemblea con i lavoratori del cantiere. E in base a quello che decideranno i lavoratori, noi faremo le iniziative, sosterremo tutte le iniziative che i lavoratori metteranno in campo.
Perfetto, ti ringraziamo per questo contributo, grazie anche della sintesi estrema di cui avevamo moltissimo bisogno, perché ci mancano ormai veramente pochi minuti, e ovviamente non solo un in bocca al lupo per la vostra lotta, ma anche, come dire, da parte nostra l'impegno a continuare a seguirla sia con la trasmissione radio sia con il giornale online, e a cercare di partecipare poi alle iniziative che metterete in campo.
Grazie a voi che ci date questo spazio.
Perfetto, ricordiamolo, stavo già accennando in qualche modo che abbiamo sempre seguito, oltre che con la radio in questo periodo, anche col giornale online www.zic.it, le questioni legate appunto ai licenziamenti, alle ristrutturazioni del sito di lavoro dell'aeroporto e ovviamente alle lotte che l'hanno attraversato, e continueremo a farlo quindi in vista del prossimo sciopero, eventuali appuntamenti appunto in cui andare anche a partecipare, a portare solidarietà alle iniziative dei lavoratori dell'aeroporto, li troverete su zic.it come sempre. A questo punto direi appuntamenti della prossima settimana, siamo al momento degli appuntamenti, parte Zeppe.
Bene, oggi, sabato alle 4:30 prosegue il ciclo di iniziative dedicate ai popoli rom e sinti di Val 61, si inizia alle 16:30 con presentazione del libro Alla periferia del mondo, il popolo dei rom e dei sinti escluso dalla storia, di Ghisola Sullambaldoni, Baldini e Frassanito, oppure della Fondazione Roberto Franceschi Onlus. E alle ore 20 c'è la tradizionale rumena con cibi preparati da uomini e donne della comunità rom di Bologna. Alle 21:30 la scrittrice Milena Magnani, autrice del romanzo Circo da Capovolto, e Najo Azovic, presidente dell'associazione Nuova Vita, autore del libro Rom, il popolo invisibile, presenta un documentario Lacrime di memoria di Giulia Zanfino, che è il viaggio di una giovane ragazza che si rinvistora a leggere l'Olocausto degli ebrei, e il padre gli ha parlato dell'Olocausto dei Romi, che perse la vita a 500.000 zingari europei, quindi la ragazza parte alla ricerca di testimonianze nel campo di Casilino 900. Alle 22, presentazione del documentario di Catherine Boyle da Giulio Luca Di Santo, Voci dal Ghetto, in cui prendono la parola gli abitanti del ghetto rom della città di Samokov in Bulgaria. Domani invece c'è una presentazione alla libreria Modo Info Shop.
Sì, ci sarà questo documentario, Storia di un impiegato, Luigi Cipriani, dalla Nazionale di Rugby alla Commissione Stragi in Parlamento, che è proprio a tema riguardo al contenuto di questa trasmissione, perché il percorso politico di Luigi Cipriani, che è stato nel 68 uno dei fondatori del comitato unitario di base, la CUB, quello da cui ha preso nome poi successivamente la CUB, alla Pirelli, stessa fabbrica, forse potevamo intervistare il nostro amato sindaco. Luigi Cipriani in quel periodo faceva il cronometrista, lo stesso stipendio, per lo stesso lavoro, mestiere, per cui era collega, secondo me, di Sergio Cofferati, e dopo aver per un po' di tempo, insomma, preso i tempi degli operai per farli aumentare, ovviamente, si vede che è nato un ripensamento e quindi un cambiamento politico con la nascita, e ha dato vita, è stato uno dei fondatori del Comitato Unitario di Base, per cui c'è questo documentario sulla storia di Luigi Cipriani e su quel periodo in particolare. Domenica alle 21:30 alla libreria Modo Info Shop, poi in via Mascarella 24B.
Lunedì invece, sempre Bar 61, quindi Apollo Fabri 110, ospita il prossimo incontro dell'Assemblea Antifascista Permanente alle ore 21 per continuare a progettare le iniziative della Primavera Antifascista, iniziative nei quartieri di socializzazione e comunicazione antifascista, per ipotizzare, organizzare iniziative, forse un corteo per il prossimo 25 aprile. Invitiamo l'Assemblea Pubblica e chiunque è invitato a partecipare lunedì alle 21 qui a Bar 61. Martedì invece, Alvin?
Martedì invece un'iniziativa legata alla questione dell'attacco da parte dell'amministrazione Cofferati, del Comune di Bologna, ai centri sociali e a Bar 61 in particolare, di cui abbiamo già abbondantemente parlato, ma insomma direi che non ne parliamo mai abbastanza, quindi vale la pena di ricordare, di lanciare le iniziative che si terranno sul tema appunto della difesa, della rivendicazione, della valorizzazione del ruolo dei centri sociali in questa città. Martedì sera qui a Vaghi, in occasione del mercatino biologico, il nostro appuntamento fisso con aperitivo e mercatino biologico, si terrà la proiezione del documentario Answer Taglit Brot, il nostro pane quotidiano, che è una prima visione mai proiettato in Italia, quindi nel senso un appuntamento anche importante, con un documentario che ha avuto una serie di premi a una serie di festival non solo italiani ma anche e soprattutto internazionali. Documentario Answer Taglit Brot, il nostro pane quotidiano, che è una prima visione mai proiettato in Italia, quindi nel senso un appuntamento anche importante, con un documentario che ha avuto una serie di premi a una serie di, come dire, festival non solo italiani ma anche e soprattutto internazionali. Alle 20:30 verrà proiettato il documentario e poi ci sarà una discussione, un intervento e un contributo alla discussione promosso dal gruppo Cucina di Bug 61, che in qualche modo proprio nei giorni in cui appunto ci viene contestato il fatto di avere un bar, una cucina e di lasciare a tutti l'ingresso libero alle nostre iniziative e di, come dire, promuovere socialità a prezzi accessibili a tutti, cene popolari e quant'altro, il gruppo Cucina di Bug 61 in qualche modo spiegherà alle persone che abitualmente frequentano il mercatino di Bug quelli che sono i suoi contenuti, le sue pratiche, anche proprio, come dire, gli ideali e i principi di fondo che portano a questo ragionamento, da un lato appunto sulla cucina a prezzo popolare, dall'altro sul biologico e, come dire, sull'idea di altri stili di vita. Tutto questo anche in vista di sabato 5, in cui ci sarà un'iniziativa che per ora accenniamo semplicemente, un'iniziativa di piazza dei centri sociali, un'iniziativa fuori dal comune, l'abbiamo definita così perché appunto la terremo fuori il più vicino possibile al comune di Bologna, e in qualche modo quel giorno porteremo in piazza quella che è proprio la natura, l'essenza stessa dei nostri spazi, che comprende anche, come dire, ovviamente tutte quelle che sono le pratiche portate avanti dai nostri gruppi cucina e l'idea di autofinanziamento.
Ed è veramente tutto, l'appuntamento con la prossima puntata di Vagamondo è ovviamente sabato alle 11:30, io e Flavia invece ci ritroverete lunedì alle 2 con Radio Boom, la trasmissione che è ogni settimana da voce all'autopresentazione universitaria. Pier Antonio lo ritroverete sempre lunedì ma alle 9, sempre su queste frequenze.
Direi che chiudiamo con la puntualità perfino
Alvin eccessiva. Lo ritroverete martedì al mercatino Petrottola e in Pezza Tutti come suo solito. Ringrazio Flavia in regia e direi che con un'insolita puntualità possiamo chiudere. Segnalo che tra poco Bolo Bazzalà, una nuova trasmissione che si occupa delle autoproduzioni musicali dei centri sociali bolognesi, apre il pomeriggio musicale di Radio Città Fujiko. C'è un'ultima cosa che vogliamo segnalare?
Sì, faccio un invito a tutti gli ascoltatori e anche a tutti i lavoratori che ci staranno sicuramente sentendo a mettersi in contatto con tutti quelli che comunque cercano di cambiare l'altrui e la propria vita.
Beh, direi che abbiamo dato tutti gli appuntamenti fuorché il nostro. Vagamondo torna alle 11:30 o qualche minuto più tardi. Speriamo di iniziare a poter essere più puntuali anche nella partenza e non solo nella chiusura della trasmissione sabato prossimo. Ciao a tutti.
E in proposito della sigla va l'ultima, direi, dei pezzi tirati fuori dal cappello da Pier Antonio.
Sì, ancora Iannacci, il Bonzo, ed è positivo però, nel senso trasformativo, positivo, rivoluzionario.
Finalmente.
Seguimento d'ascolto. E poi
che cosa è successo? Niente. Si è dato fuoco da sé, perché vuole la libertà, libertà, adentrusa per poter campare. M'han detto che in Fiandra, dov'è? Nel Belgio, saltata per aria, una miniera, e carbone. Son finiti bruciacchiati, asfissiati, anneriti dal grisù.
E cosa è successo? Niente.
Più di 60 teron. De tribula per poter campa, de campa per l'ora, l'ora per poter spissia.
Io c'ho la macchina, c'ho un bel mestiere, e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo piano, e steghetamo. C'ho i servizi col bidet, cosa interessa a me della mia libertà, libertà, adempiuta.
già per pude campa, e campa per tribulare, e tribulare per campare, tribula per pude campa, e campa per pude sfiscia, e per sfiscia per pude campa, e libertà per pude brucia. M'han detto ieri sera, cos'è? Il dottor Miraghi,
chi è?
Il capo reparto,
ah,
che sono licenziato,
in tronco.
E per via della pressione sul mercato principale, e poi è...
Che cosa è successo? Bianco!
Desinteressa anche a me della mia libertà, a libertà a debruzza, debruzza per pude campa, libertà della ora e dopo asfissia, l'ora per pude campa, e poi più là per pude muore.
Non c'ho più la macchina, son disoccupato.